Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti voi che siete in ascolto sulle onde di Radio Maria. Siamo alla fine del mese di maggio e ho pensato di dedicare questa puntata del nostro programma a un personaggio eccezionale, la donna di cui parla il capitolo 12 dell'Apocalisse. Avete già sentito il titolo, il drago e la donna vestita di sole. Saremo proprio nel cuore dell'Apocalisse di Giovanni. Facendo un po' di memoria, quest'anno i nostri percorsi biblici sono stati caratterizzati dall'attenzione ai vari personaggi della Bibbia. Abbiamo visto il cammino del profeta Elia, la missione di Giona, il profeta reticente, i primi discepoli di Gesù nel Vangelo di Giovanni e altri ancora. Ora, questa sera vorrei proprio gustare con voi alcune pagine stupende di quest'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. E spesso noi associamo la parola Apocalisse con distruzione. Diciamo, no, è un'Apocalisse, per indicare, mamma mia, che è successo, che terremoto, è la fine del mondo. Ma in realtà la parola Apocalisse, in greco apokalipsis, significa rivelazione. Quindi Apocalisse uguale rivelazione, e rivelazione rivelare, cioè togliere il velo simbolico che copre gli occhi, impedendo di vedere. Se io davanti agli occhi ho un velo fitto, non vedo. Allora, viene tolto il velo affinché gli occhi possano vedere quello che c'è oltre. Ed ecco che il veggente dell'Apocalisse, Giovanni, a lui è rivelato ciò che sta per accadere. E più in profondità potremmo dire che è rivelato, gli viene rivelato, il senso della storia. Anche qui noi spesso siamo come appiattiti sul presente, siamo un po' miopi, di vista corta. Giovanni, il veggente dell'Apocalisse, riceverà l'invito a salire, e sali quassù, gli viene detto. E cosa vede? Una porta aperta nel cielo, immaginiamocela anche noi, proviamo anche noi adesso. Non so dove vi trovate, magari in macchina, magari su una carrozzella, oppure in un letto di ospedale o in carcere. Beh, ovunque vi troviate, provate a chiudere un momento gli occhi, a salire con lo spirito, a immaginare una porta nel cielo che si apre e il nostro veggente entra e comincia così a vedere cosa? Dall'alto si vede giù il basso. Comincia a vedere tutto quello che accade, il presente, ciò che sta capitando a noi, ma lo vede dall'alto, cioè dal punto di vista di Dio. E così può coglierne il senso, ciò che collega un fatto all'altro, perché quando noi siamo troppo vicini alla cosa, vediamo solo quella. Se saliamo un po' in montagna, l'orizzonte si allarga, vediamo bene la pianura, la vallata, le varie case che emergono, la chiesa e il suo campanile. Alzandosi l'occhio si distende, la vista si allarga. Ebbene, Giovanni sale quassù e vede dal punto di vista di Dio. Quindi vede la storia come la vede Dio, cioè qual è il senso profondo. Ma io adesso vi ho detto in parole anche un po' astratte, l'Apocalisse le racconta e ci sono come due grandi parti. Nella prima parte dell'Apocalisse, i primi tre capitoli, il nostro veggente deve fare lo scrittore, il profeta che a nome di Gesù scrive sette lettere alle sette chiese, che chiamiamo appunto le sette chiese dell'Apocalisse, che si trovano tutte nell'attuale Turchia. Sette è un numero simbolico, come il candelabro a sette braccia. Il sette nella Bibbia indica pienezza. Quindi il nostro autore riesce a tenere insieme un simbolo di pienezza, sette chiese. D'altro canto queste chiese sono particolari perché Efeso non è Smirne, non è Laodicea. Ogni chiesa ha la sua specificità, il suo colore, le sue caratteristiche. Quindi da un lato abbiamo a che fare con una chiesa concretissima, dall'altro il fatto che siano sette viene a dire che proprio questa concretissima chiesa, la nostra diocesi, la nostra parrocchia, è vista nella, potremmo dire, in una valenza simbolica di totalità, sono sette e stanno così a indicare la totalità delle chiese. Ma partiamo ancora proprio dall'inizio. Il saluto è molto bello, inizia così, e ve lo voglio leggere anche proprio per consolazione, perché sentite come si presenta Gesù stesso. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge. Quindi dobbiamo immaginare che questo testo veniva letto nella celebrazione eucaristica e c'era un lettore, come abbiamo noi oggi i lettori che proclamano nella liturgia delle della parola le varie letture bibliche. Allora si dice beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte, il tempo infatti è vicino. Dopo questo prologo abbiamo subito un dialogo liturgico. La Apocalisse, quest'ultimo libro della Bibbia, è molto caratterizzato da simboli e dalla dimensione liturgica. E già all'inizio ne abbiamo una prova, perché è un dialogo liturgico. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re dei re. Ora ascoltate bene come viene presentato Gesù. Di Gesù è detto così: a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Sentite che è un dialogo liturgico che poi continua. Ma intanto io voglio sottolineare questa espressione che mi piace tantissimo. Chi è Gesù? Gesù è colui che ci ama. Non c'è neanche bisogno di dire il nome. A colui che ci ama e ha sciolto i nostri peccati nel suo sangue, ci ha lavati e liberati dai nostri peccati con il suo sangue, e ha fatto di noi un regno, ha fatto di noi sacerdoti. Attenti, tutti siamo sacerdoti, lo dice l'Apocalisse, lo dice anche la prima lettera di Pietro, cioè non è che se lo sono inventati i protestanti, c'è già nella Bibbia, l'Apocalisse dice così: a colui che ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi, non è riferito ai preti, ma ai battezzati, ha fatto di noi, di voi che mi ascoltate, e di me che in questo momento vi parlo, ha fatto di noi un regno. Quindi siamo il regno di Dio, sacerdoti per il suo Dio e Padre. Noi siamo, ci ha fatti Gesù, ci ha resi sacerdoti per il suo Dio e Padre. E cosa deve fare il sacerdote? Il sacerdote ha una funzione di mediazione, quella di offrire appunto le offerte, è tra Dio e il popolo. Ebbene, noi tutti battezzati, uomini e donne, sono sacerdoti. Non possiamo dimenticarlo. E questo non per chiuderci nella chiesa tra nuvole d'incenso, non è questo il senso. Siamo sacerdoti non per celebrare una bella liturgia, ma proprio per realizzare quello che vuol dire essere sacerdoti, cioè mettere in contatto nella dinamica della incarnazione le realtà terrene con la trascendenza di Dio. Il sacerdote è il mediatore, no? Tra Dio e gli uomini. È lì, gradisci il sacrificio che il tuo popolo ti offre per mezzo di me. Ebbene, se tutti siamo sacerdoti, cosa siamo chiamati a offrire? A offrire il creato, a offrire la nostra vita, a offrire le nostre pene, le nostre gioie, le nostre tribolazioni, le nostre speranze. Ma dobbiamo allargare lo sguardo, siamo sacerdoti sul mondo, del mondo, quindi siamo chiamati a offrire a Dio il mondo. Non essere piccini, pensare soltanto alla nostra sagrestia o alla nostra cucina, ma come ci esorta anche Papa Francesco, uscire, e noi siamo proprio resi sacerdoti, profeti e re, siamo il regno, quindi re, regine, che hanno la loro regalità in maniera imminente nel servizio, come Gesù che è re che serve, il servo del Signore è il nostro re. Ebbene, è proprio lo Spirito Santo, abbiamo celebrato la Pentecoste domenica scorsa, adesso siamo già entrati nella solennità della Trinità Santa e lo Spirito ci abilita a offrire noi stessi, perché tutta l'umanità e il creato trovino pienezza di gioia e compimento nell'abbraccio amoroso del Padre. Voglio insistere su tre passaggi, prima di fermarci sul capitolo 12 e quindi sui due personaggi che sono i grandi segni nel cielo, la donna vestita di sole, la donna partoriente e il dragone con le sette teste e dunque anche con le sette bocche pronti a divorare il bambino appena la donna l'avrebbe dato alla luce. Ecco, dopo l'intervallo ci fermeremo su questo. Prima vorrei dirvi che l'Apocalisse, lo ricordavo poco fa, ha una forte dimensione liturgica. Infatti, quando Giovanni il Veggente ha questa rivelazione, quando va in estasi? Proprio nel giorno del Signore, cioè, qual è il giorno del Signore? La domenica. Dies Domini. Il giorno del Signore è la domenica, che è il giorno della risurrezione, che è il giorno della Pasqua del Signore. E quindi Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, è un uomo dello Spirito, un testimone appassionato del Signore Gesù. Egli si presenta in piena solidarietà con i suoi fratelli di fede, con i quali condivide tre doni. Teniamo presente che lui è prigioniero, è un relegato nell'isola di Patmos, una piccola isoletta del mare Egeo, è stato deportato lì, non per turismo, non sarebbe deportato, ma è deportato in questa isoletta a causa della fede. E con i suoi fratelli di fede lui condivide proprio questi tre doni. La tribolazione vista come un dono, la sofferenza vista come un dono. È il primo dono che condivide con i suoi fratelli di fede. secondo, il regno, e terzo, la capacità di resistenza, ipomonè in greco, che vuol dire pazienza anche, ma pazienza in quanto capacità di resistere, di supportare, perché ci sono prove che si prolungano nel tempo e occorre forza, occorre resistenza per sopportarle. Allora, queste tre realtà, tribolazione, regno e capacità di resistenza, si compenetrano e le comunità dell'Apocalisse si trovano di fatto nell'afflizione. Sono comunità che soffrono persecuzione. Sapete che anche ora sono tantissimi i cristiani che soffrono persecuzione, dobbiamo ricordarcelo un po' più spesso, perché a noi qui in Italia nessuno fa nulla, capirai, non gliene interessa proprio, massima indifferenza della tua vita religiosa, quelli sono affari tuoi, ma in altre parti del mondo i nostri fratelli di fede sono proprio perseguitati e uccisi perché cristiani. Allora, in quel tempo, come in molte parti oggi, i fratelli di Gesù venivano perseguitati per la fede e il nostro Giovanni, autore dell'Apocalisse, condivide con i suoi fratelli questa tribolazione. Ma la cosa che mi colpisce è che mentre da un lato lui è bloccato nel suo ministero, isolato, lontano dalle sue chiese, e però tutta questa limitazione non blocca affatto la libertà dello spirito e sente di aver parte del regno, e proprio nel giorno del Signore, quando si raduna l'assemblea liturgica, quando noi andiamo a celebrare l'Eucaristia, la messa, Giovanni lì nella sua isoletta dove è rilegato a fare i lavori forzati, è preso dallo Spirito, proprio lo Spirito lo prende, lo coinvolge nella appassionata relazione di Cristo e lo abilita a guardare la storia dall'alto, dalla prospettiva di Dio. Ci sono gli occhi che vengono coinvolti e gli orecchi. Quindi si tratta di una visione visiva ma anche auditiva. Infatti Giovanni è sorpreso da una voce grande, come di tromba, che risuona improvvisa alle sue spalle. Immaginate, no, quando c'è la banda e si suonano le grandi trombe con fiato potente. Ecco, Giovanni sente una voce come una potente tromba, ma questo è significativo perché anche al Sinai, nella grande teofania del Sinai, quando il popolo di Dio esce dall'Egitto e si ferma al Sinai, qualcosa caratterizza la manifestazione del Signore. La teofania è preceduta da un fortissimo suono di tromba, quindi potete capire che questo che il nostro Giovanni sente forte alle spalle è anche un richiamo che collega con la rivelazione del Sinai. E questa voce, potente come una tromba, è la voce del Signore risorto, che dice così: quello che vedi, scrivilo e mandalo alle sette chiese. Quindi Giovanni non può godere in proprio quello che vede e neppure tenerselo nel suo cuore se vede cose tristi e magari sconcertanti, no? Quello che vedi, comunicalo alle sette chiese, quindi ha una missione, in modo che si arrivi a un vedere comune, che il dono che viene fatto al veggente porti dei vantaggi anche a noi, porti a un discernimento ecclesiale, perché se io vedo chiaramente le cose come le vede Dio, dal punto di vista di Dio, posso operare un discernimento, cioè cosa mi chiede il Signore in questa situazione, cosa vuole il Signore dalla Chiesa italiana oggi? Cosa vuole dalla comunità di Lavis, dalla comunità di Saliceto Panaro, eccetera, per indicare alcune comunità che mi sono care. Vi dicevo già che il numero 7 nell'Apocalisse indica una totalità, per cui le sette chiese simboleggiano tutta la Chiesa nella sua dimensione universale. E poi c'è un'altra cosa bellissima. Questa voce preannunciata dal suono della tromba introduce la visione. Gesù appare a Giovanni in veste sacerdotale, in abito lungo fino ai piedi, cinto al petto da una fascia d'oro. E sapete dove sta, dove lo vede? Sta in mezzo a sette candelabri, anch'essi d'oro, sette chiese, sette candelabri, ma ogni candelabro ha sette braccia, vedete il numero sette, e sono d'oro. E il risorto cammina in mezzo a sette candelabri d'oro e tiene in mano, nella mano destra, tiene saldamente sette stelle. Dunque immaginatevelo, chiudete gli occhi ancora un momentino, vedete Gesù con l'abito bianco, lungo fino ai piedi, cinto al petto da fascia d'oro, è la veste sacerdotale, cammina in mezzo ai candelabri che sono il segno della liturgia, è il segno eminente della fede ebraica, il candelabro, indica anche i sette giorni della creazione, e in mano tiene sette stelle, bellissime, le tiene salde nella sua mano, brillano queste stelle, sapete di che cosa sono simbolo? Di noi. Delle chiese. Le chiese sono viste come sette candelabri d'oro, dunque sono preziose. Gesù cammina in mezzo alle nostre comunità e le nostre comunità sono per lui sì tanti difetti, tanti, mamma mia, se incominciamo a fare l'elenco dei peccati non finiamo più. E tuttavia, agli occhi di Gesù, noi siamo come candelabri d'oro, noi siamo come delle star, le stelle che lui tiene saldamente nelle mani. Ma cosa ci manca? Siamo molto più delle star della TV, siamo stelle tenute in mano da Gesù risorto. E poi ad ogni chiesa è inviata una lettera. Vedete che Giovanni è chiamato allora a entrare in profondo contatto con lo Spirito, è chiamato a contemplare anzitutto il mistero della Chiesa nella sua bellezza, perché ma è bella la Chiesa se pensiamo che è morto un Dio. Dio, Gesù, Dio, è morto per far bella la Chiesa, ha dato il suo sangue per purificarla, per toglierle ogni ruga, lo leggiamo nella lettera agli Efesini, mariti amate le vostre mogli, le vostre donne, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, pensa quanto la vede bella la Chiesa e come è disposto a morire, è morto per togliere tutte le brutture e brillano sette stelle nelle mani del risorto. Mi piace esprimere così, celeste danza di luce nella notte, nella mano del risorto sette stelle, una danza di luce. Non è forse perché la bellezza della Chiesa risplendesse in tutto il suo fulgore che il Santo Papa Giovanni XXIII ha indetto il Concilio Vaticano II? Sì, è per questo, lo ha detto chiaramente, dice: bisogna fare una terapia di bellezza, bisogna che dopo 2000 anni si tolgano un po' di rughe alla Madre Chiesa, rivitalizzarla, tonificarla con l'energia vitalizzante dello Spirito. E allora anche noi, in questa nostra conversazione, che è una lezione, una meditazione, lasciamo che la parola del Signore ci raggiunga in profondità, ci tocchi il cuore. Vi leggo solo il messaggio del risorto a qualche chiesa, alla chiesa di Efeso ad esempio. Conosco le tue opere, dice Gesù risorto alla chiesa di Efeso, la tua fatica e la tua perseveranza. Hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Vedete, in primo piano, in ogni lettera alle singole chiese, sette chiese, c'è sempre in primo piano il positivo. Gesù vede anzitutto il bene che c'è nella sua chiesa, non è lì a picchiare, a sgridare, anzitutto riconosce che conosco le tue opere, la tua fatica, hai molto sopportato per il mio nome. Beh, è bello sentirsi intimamente conosciuti da Gesù. Egli conosce bene la generosità e la tenacia delle nostre chiese, delle nostre famiglie, di voi persone che mi state in ascolto. Vi conosce in profondità, così come siete, e non è ingiusto da vedere solo il male. Alle volte noi vediamo solo la pagliuzza negli occhi dei fratelli, ma anche in noi, e ci dispiace tanto, siamo lì a rammaricarci, è ben giusto che ci rammarichiamo delle cose che non vanno, però dobbiamo imparare a vedere anche il positivo che c'è in noi, e in questo ci aiuta Gesù, il risorto, che vede nelle sue chiese, in ciascuna di noi, in ciascuno di noi, le cose belle. Ed è bello che lui ci veda così. Conosce la sofferenza di tante famiglie, il Signore. Conosce le attese spesso frustrate di molti giovani, il lavoro di tante donne e uomini onesti. Conosce la dedizione di tanti sacerdoti, non dobbiamo adesso per qualche scandalo fare di tutto un'erba un fascio, ma ci sono tanti sacerdoti che veramente stanno dando la vita e che di più non potrebbero fare perché hanno 3, 4, anche 5 parrocchie. Allora dobbiamo anche qui vedere il bene, vedere la dedizione, la santità. Papa Francesco nella sua stupenda esortazione Gaudete et Exultate sulla santità possibile, di cui ho parlato anche nell'ultima mia puntata, quella di aprile, e parlavamo, vi ricordate, dei santi della porta accanto, alle volte non li sappiamo riconoscere. Bene, ci sono anche molti sacerdoti santi, dobbiamo riconoscere la loro dedizione. Il Signore conosce il silenzio orante magari delle religiose di clausura, ma molte forme di diaconia, di servizio, non sfugge niente al Signore, non gli sfuggono ombre, ritardi, chiusura, e se ci elogia, se ci dice subito il bene, non è per autocompiacenza, non è che ci sta adulando o che ci vuol far montare in vanità, in orgoglio. No, no, Gesù in queste sette lettere smaschera ipocrisie, falsità, mette il dito sulla piaga, perché la sua parola, lo dice anche San Paolo, è come una spada a doppio taglio, va dritta al cuore, incide, purifica, rinnova. E così, proprio perché è amante, colui che ci ama, il Cristo risorto attiva il dinamismo della conversione, ci rimprovera, ci elogia, ma ci rimprovera anche. E ci rimprovera perché cambiamo. Cosa dice alla Chiesa di Efeso? Sapete che cosa li rimprovera? Rimprovera di avere abbandonato il primo amore. Che espressione forte. Ho questo contro di te, dice Gesù alla chiesa di Efeso. Hai sì, hai fatto tante cose. Hai sopportato molta fatica, ma mi dispiace questo di te, che hai abbandonato il primo amore. Sei venuta meno all'amore primitivo. Non palpita più così forte il tuo cuore per me, ma attenti che l'amore primitivo è anche il comandamento primo, l'unico che il Signore ci ha dato, che è quello dell'amore fraterno, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi Mi dispiace, dice Gesù, che stai magari soffrendo per la fede, ma hai indebolito il tuo amore. Non vi amate più come fratelli in modo così intenso come agli inizi. E quindi il Gesù che emerge dalle sette lettere è un Gesù che esprime i suoi sentimenti, che dà voce proprio ai sentimenti, anche alla passione e all'indignazione, perché il Dio della Bibbia ha sentimenti, si dice anche si arrabbia, è un modo di dire, ma sta a indicare che non è indifferente. E alla chiesa di Laodicea, sapete che cosa dice? Sempre, conosco le tue opere, cioè il tuo stile di vita, e non c'è niente proprio di affascinante. Non sei né freddo né caldo. Beh, dice, che male c'è? Eh no, siccome non sei né freddo né caldo, cioè tiepido, io ti vomito, mi dai nausea, mi disgusti fino al vomito. A me verrebbe da obiettare, ma perché, Signore, te la prendi tanto con la Chiesa tiepida? Ce ne stanno altre in situazione peggiore, ad esempio l'angelo della Chiesa di Sardi, alla Chiesa di Sardi è fatta una diagnosi terrificante. Il veggente dice: ti si crede vivo e invece sei morto. Terribile. Ti si crede vivo, ma sei morto. Sei un morto ambulante. Hai una vitalità solo apparente. La tua è una necrosi in atto. E tuttavia, pensate il paradosso. La Chiesa che sta peggio, la Chiesa di Sardi, che vive una vita apparente perché ti si crede vivo ma sei morto, ebbene questa chiesa riceve meno stringate della chiesa di Laodicea, alla quale Gesù dice: non sei né freddo né caldo e non ti posso tollerare, perché io, quelli che non sono né freddi né caldi, mi fanno venire il vomito. Allora, vedete, dice, ma io non faccio grandi peccati, io, sì, ma come sei? Sei tiepido? Allora bisogna che diventi ardente, che la parola di Dio ti metta dentro fuoco, perché le mezze misure al Signore non piacciono. Adesso io vi lascio con un po' di intervallo musicale, perché vi ho detto già tante cose, e vi dico il ritornello: chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ecco, anche noi lasciamoci appunto interpellare, e anche con questa immagine che il Signore rivolge a una delle sue chiese: sto alla porta e busso, se qualcuno apre, ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Bellissime parole, gustatevele durante l'intervallo musicale. Bene, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, adesso che siamo entrati nel cuore dell'Apocalisse, appunto sentendo la preziosità della Chiesa che è come sette stelle nelle mani del Signore, come candelabri d'oro, sentendo le sue parole, le lettere alle Chiese e questo invito proprio a rinnovare le cose che vanno bene, ma anche a cambiare quelle che bene non vanno, entriamo nel testo che mi ero prefissa: il drago e la donna vestita di sole. Chi ha il testo può prendere il capitolo 12 dell'Apocalisse. Leggo proprio il primo almeno paragrafo e poi spiego. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle 7 teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Ecco, intanto ci fermiamo qui, è un testo che conosciamo perché viene letto il giorno dell'Assunta, la donna vestita di sole. Subito il nostro pensiero corre alla Madonna, ed è giusto. Non sto parlando della donna vestita di sole che magari qualcuno vede in qualche apparizione nei vari santuari. No, no, qui siamo nella parola di Dio, stiamo leggendo l'Apocalisse e non ci è detto, non si parla di Maria espressamente. Si parla di Gynè, donna, davanti alla donna. Allora dovremmo fare una sorta di percorso dal quarto Vangelo scritto da Giovanni Evangelista all'Apocalisse, che se non l'ha scritta Giovanni Evangelista, pur sempre un Giovanni, un discepolo, è diciamo dentro l'ambiente della scuola giovannea, e mi spiegherò meglio perché faremo questo percorso. Intanto vi anticipo che questa donna vestita di sole, celeste, incinta e soffrendo, che sta gemendo per le doglie del parto, è anzitutto simbolo della Chiesa. Ma la Chiesa è, potremmo dire, in una maniera eminente rappresentata da Maria. Maria e la Chiesa, in altre parole, vanno insieme. Anche nel Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, si dice di Maria che è figura e membro eminente della Chiesa, è profezia di quello che tutti saremmo. Certo che la Madonna il suo bambino lo aveva già dato alla luce, e quindi qui capiamo che se questa donna è incinta non è semplicemente Maria, ma sei tu, sono io. Perché Gesù aveva detto, chi è mia madre? E guardando i discepoli, tu. Noi siamo tutti chiamati a diventare madre di Gesù. E se Gesù dice, chi è mia madre, vuol dire che lui si sente il nostro bambino. Noi lo chiamiamo Signore, Maestro, e diciamo bene. Ma se lui dice, guardate che questa è una cosa che fa da capogiro. Se lui dice chi è mia madre e lo chiede guardandomi negli occhi, come a dirmi, Elena, tu sei mia madre, io voglio che sei tu, significa che lui si sente un bambino che io devo far crescere, che io devo partorire, e in effetti è così. Cristiano vuol dire come Cristo, noi dobbiamo generare per opera dello Spirito Santo Cristo in noi, darlo alla luce, cioè darlo agli altri, farlo crescere, fare crescere i valori di Cristo in noi, e questa è la Chiesa. Quindi quella donna è la Chiesa, è Maria Chiesa, Chiesa Maria. Ma andiamo per ordine. Anzitutto siamo apparve un segno grande nel cielo. Dunque, dove ci ambientiamo? Nel cielo. Tutto quello che accade è nel cielo, qui. Anche il dragone rosso è nel cielo. E questo drago, si dice bene, questo drago è l'antico serpente. Potremmo dire è un serpente che è diventato un drago. Cioè il male si è intensificato. Se nel giardino dell'Eden il tentatore aveva la sembianza di un serpente, ora ha la sembianza di un dragone con un enorme drago rosso. Rosso è il segno della violenza, il sangue, no? Il sangue rosso. E infatti questo dragone di sangue ha voglia, di vita, vuole divorare tutto. Questo enorme drago rosso con 7 teste, e se ha 7 teste c'ha 7 bocche, e dunque con 7 bocche è appostato davanti alla donna. Se il bambino viene da una parte, ecco che c'è lì pronta quella bocca, da un'altra c'è un'altra bocca. Cioè l'Apocalisse ha veramente dei personaggi, dei simboli molto molto fantasiosi. E dovremmo immaginarceli, no, con la fantasia, a 7 teste e 10 corna. Che cornuto! 10 corna. E sulle 7 teste, 7 diademi. Dunque, vedete come mette un simbolo sopra l'altro? Noi li dobbiamo decodificare uno alla volta, perché altrimenti è un tale mostro che non capiamo niente. Ma se io vi dico, questo mostro ha 7 teste, vuol dire appunto che ha una grande capacità di pensare. È un male organizzato, non è un male innocente, è un male pensante. Ha 10 corna. Le corna sono le armi per combattere negli animali, no? Quindi 10. Ci vengono in mente i 10 comandamenti, lui ha 10 corna e nello stesso tempo ha 7 corone d'oro, 7 diademi, quindi è subdolo, da un lato fa paura, è rosso, è violento, dall'altro ha 7 diademi d'oro e dunque è affascinante, attraente. 7 corone d'oro, 7 diademi, ed è proprio, vedete come viene a dirci l'ambivalenza del male. Il male qualche volta seduce, anzi più delle volte seduce. Questo enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi, cosa faceva? Aveva una tale coda lunga che trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Pensa che potente. Allora, se le stelle sono immagini di noi, Chiesa, perché non aveva 7 stelle in mano il risorto, l'abbiamo appena detto prima dell'intervallo musicale. Le 7 stelle che tiene in mano sono simbolo della Chiesa. Quindi le stelle non sono semplicemente le meteori, gli astri che noi vediamo, le stelle della notte. Sono evidentemente personaggi, sono simboli. E è capace, cioè tale la forza del male, che con una codata tira giù un terzo delle stelle del cielo e le precipita sulla terra. Ma il drago si pose davanti alla donna. Quelle che ha precipitato sulla terra stanno giù sulla terra e ormai ha cantato vittoria. Quello che gli interessa invece al drago è il bambino, e questa donna, sia Maria sia la Chiesa, sempre Cristo è chiamato a partorire. Dunque, cosa interessa al drago? Divorare Cristo. E appunto ha sette bocche e si pone davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Adesso di nuovo voglio insistere sui contrasti, perché è tale la forza dei simboli che evoca il nostro autore che li utilizza, che bisogna proprio gustarli con calma. Prendiamo la donna, lasciamola ancora con il nome di donna. Tenete presente però che le due volte in cui nel Vangelo di Giovanni Gesù si rivolge a sua madre, la chiama donna, così alle nozze di Cana, così sotto la croce. E è strano, no, che un figlio che muore, anziché chiamarla mamma, la chiami donna. Donna, vedendo sua madre e accanto a lei il discepolo chiamava, Gesù disse: donna, ecco tuo figlio. Donna è una parola che di grande respiro, perché rilancia alle origini dell'umanità, la donna nel pensiero di Dio, la donna Eva, madre di tutti i viventi. Ebbene, questa donna archetipo, donna Chiesa, donna Maria, è bella, è vestita di sole, ha la luna sotto i suoi piedi. La luna serve a misurare i tempi. Il calendario biblico è lunare, lo sapete, vero? Le feste della Bibbia sono misurate dalla luna, anche per i musulmani è così. E quando è luna piena di primavera c'è la Pasqua per gli ebrei. Dunque la luna, la forza della luna, pensate alle alte, alle basse maree, pensate proprio anche all'influsso della luna nelle gravidanze, ma nella semina. Mio papà mi diceva: ah, se semini quando la luna non è buona non cresce niente, o va subito tutto in semenza, diciamo. Bene, questa donna ha la luna sotto i suoi piedi, dunque lei fa da signora ai tempi, alla storia, può tenere la luna che misura il tempo, che misura le alte, le basse maree, anche le feste, le festività, ha dominio su di lei, la tiene sotto i suoi piedi, e sul capo ha una corona di 12 stelle. La cantiamo spesso questa canzone, bene, viene dall'Apocalisse, e sul capo 12 stelle. Perché 12 sono le stelle? Anche questo è un numero simbolico. Quanti erano gli apostoli? 12. E quanti sono i figli di Giacobbe, i patriarchi? 12, i 12 figli di Israele. Quindi il numero 12 è un numero che indica totalità di un popolo. Le 12 tribù di Israele indicavano tutto Israele. I 12 apostoli indicano tutta la Chiesa. E dunque la corona di Maria e della Chiesa è il popolo. È incoronata delle stelle che sono il suo popolo. Dunque è una donna celeste, è una donna regale se ha una corona di 12 stelle, è una signora, il suo vestito viene direttamente dal guardaroba di Dio. Ma sapete che saremo anche noi vestiti di luce? Lo saremo anche noi, lo dice Gesù nel Vangelo, brilleranno come la luce. Noi saremo vestiti dell'abito di Dio, la luce. Questa donna, che è già vestita con il guardaroba di Dio, con l'abito, una donna vestita di sole, pensa. Allora questa donna celeste, vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e la corona di 12 stelle, è però fragilissima.
Noi l'autore la descrive potente se ha la luna sotto i suoi piedi, la descrive regale se ha una corona di 12 stelle, la descrive nel cielo avvolta di luce, e tuttavia è fragile, sta gemendo, anzi il testo dice gridava per le doglie e il travaglio del parto. Anche questo, vedete, sembra opporsi, contrastarsi, e invece va insieme. La Chiesa è bella, e tuttavia la Chiesa è fragile, e ancora geme come geme tutta la creazione, che anela la libertà dei figli di Dio. Ed ecco allora il terzo passo del Vangelo, dove ricorre, del Vangelo di Giovanni, dove troviamo la parola donna. E una volta le nozze di Cana, per descrivere la madre di Gesù. Un'altra volta sotto la croce, al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, per descrivere sempre la madre di Gesù. Gesù parla e dice, donna, ecco tuo figlio. Un'altra volta, al capitolo 6, sempre sulla bocca di Gesù, ma per descrivere l'ora. L'ora sua e nostra, l'ora dei discepoli. L'ora è sempre legata alla passione. È giunta l'ora, Padre, per me, l'ora della morte. Ebbene, dice che l'ora della Chiesa, dei discepoli, è come l'ora del parto. La donna è la stessa parola che troviamo qui, quando giunge la sua ora è nel dolore, è nelle doglie, ma poi quando il bambino è nato dimentica il dolore che ha sofferto e è piena di gioia perché è venuto al mondo un uomo. Ecco, tutto questo teniamolo presente, perché il Vangelo di Giovanni ha collegamenti profondi con il libro dell'Apocalisse. Allora vedete che anche qui questa donna da un lato richiama Maria, chiamata da Gesù appunto donna, sia a Cana che al Calvario, dall'altro richiama proprio la Chiesa e vista nella condizione di partoriente, di dare alla luce un figlio, e un figlio che è subito lì per essere sbranato, perché il diavolo non vede l'ora di mangiarsi il nostro Gesù. Ciascuno di noi ha un Gesù, riceviamo Gesù nella comunione, ma appunto chi è mia madre? E dobbiamo tenercelo a cuore il Gesù che portiamo in grembo, far crescere il nostro Gesù, cioè alimentare la sua vita in noi, i suoi valori. E cosa vuole il dragone? Non vuole altro che ucciderlo, che sbranarselo, perché se ci mangia il bambino siamo perduti. Ma così non accade. Anche se lui ha 7 teste, il bimbo, la donna dice, partorì un figlio maschio, evidente il riferimento a Gesù, destinato a governare tutte le nazioni, e anche qui è chiaro il riferimento a Gesù, il re di tutti i popoli, e questo bambino, questo figlio maschio, fu rapito verso Dio. Rapito da chi? È un passivo, vuol dire che Dio stesso, attraverso i suoi angeli, comunque la potenza di Dio, ha sottratto il bambino alle fauci aperte del dragone. E è velocissimo Dio, insomma Dio è più forte. Certo, il dragone è potente, ma tranquilli, Dio di più. Dio non lascerà che il drago si mangi il nostro bambino, il nostro Gesù. Dobbiamo avere piena fiducia e che il Gesù che ci è stato così donato nel battesimo, nell'Eucaristia, è il Gesù del Vangelo che ci chiede chi è mia madre, voglio che sei tu. Bene, questo Gesù è al sicuro perché è nelle mani di Dio. Ma la Chiesa, la donna, cosa succede? Il bambino è portato in cielo, ma la donna, dopo aver partorito, deve fuggire nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Sentite come, chi almeno sentite, se avete un po' di familiarità con la Bibbia, e sono certa che voi l'avete, e se no ve lo esplicito, il deserto, per chi è familiare alla Bibbia, evoca l'Esodo. Il popolo di Dio è uscito dall'Egitto e ha dovuto attraversare il deserto per 40 anni. Bene, la donna fugge nel deserto, cioè la donna chiesa deve ancora attraversare il deserto, la ribiltà, il tempo della prova, e il dragone farà di tutto per prendersi anche la donna, no? E allora cosa succede? Leggiamo anche un pochino il seguito. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse. Non ha vinto il drago con i suoi demoni. E non vi fu più posto per loro in cielo. Vi ricordate che abbiamo iniziato dicendo che un segno grande apparve nel cielo, una donna nel cielo, ma anche il dragone, un altro, allora verso 3, apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, sia la donna che il drago sono visti nel cielo, ma dopo che San Michele Arcangelo con i suoi angeli vincono la guerra, per il dragone e i suoi angeli non c'è più posto in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, come lui con la sua codata aveva buttato giù 300 stelle, adesso è lui che da Michele Arcangelo viene precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva, è sempre il veggente Giovanni che vede e ascolta, ode. Cosa diceva la voce udita dal veggente dell'Apocalisse? Diceva così: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato, buttato giù dal cielo, l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte, cristiani. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello, ed ecco come noi possiamo vincere il dragone. Lo possiamo continuando a fidarci di Dio, di Gesù, e il sangue dell'agnello, cioè del Cristo, immolato, morto e risorto per noi, è più potente di ogni diavoleria. E quindi esultate, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. E quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila. Anche questo è un bel rinvio all'Antico Testamento, all'Esodo. Vi ricordate che il Signore nel Deuteronomio dice al suo popolo: ti ho sollevato su ali d'aquila, e la cantiamo anche, su ali d'aquila e ti solleverò, lo sapete questo canto, no? È nell'Antico Testamento. Ora, l'ultimo libro della Bibbia lo riprende proprio per indicare che le ali di Dio, la grande aquila, l'aquila è anche il simbolo del quarto Vangelo, vengono in difesa della donna. Vengono date alla donna queste grandi ali di aquila perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. Questo è un linguaggio enigmatico: un tempo, due tempi, la metà di un tempo, e quindi non capiamo niente, ma viene appunto a dire il tempo stabilito da Dio. Non sappiamo per quanto tempo ancora la Chiesa, l'umanità dovrà sostenere gli assalti del dragone. Una cosa però sappiamo, che il Signore è più forte, che il Signore è morto per noi, ci ha lavati nel suo sangue, e che il bambino Cristo Gesù è già al sicuro nel cielo, e noi siamo custoditi dalla potenza di Dio finché arriverà il momento in cui anche noi saremo portati al sicuro nel cielo. Grazie per avermi ascoltata, spero che vi sia piaciuta questa puntata sull'Apocalisse, il drago e la donna vestita di sole, che ha molte interpellanze, no, per la nostra vita, perché vi ho detto è Maria Chiesa e vuol dire allora ciascuno di noi, perché siamo noi la Chiesa siamo noi. Siamo noi che la donna partoriente che è chiamata a dare alla luce Gesù e donarlo agli altri e farlo crescere. Siamo noi la donna che fugge nel deserto e che è inseguita da Satana, il dragone, il grande serpente. Siamo noi però che riceviamo ali di aquile perché Dio non ci abbandona e ci mette al sicuro. Dunque, tentati sì, provati sì, sedotti da Satana anche, ma messi al sicuro, riparati, custoditi, pure, anzi di più. Fidiamoci dunque nel nostro Dio che è grande nell'amore e vede in noi con occhi di amante ciò che c'è, conosce il bene e lo apprezza, conosce anche quello che non va e lo denuncia proprio per darci la possibilità di convertirci. Grazie, mi metto in ascolto delle vostre domande. Pronto, buonasera, con chi parli?
Buonasera Solena, sono Marco, chiamo da Verona, buonasera.
Buonasera Marco.
Senta, sorella, vorrei chiederle perché Gesù si rivolge nei confronti di sua madre con il termine di donna? Grazie, ti ascolto per radio.
Grazie Marco, bella domanda. Nel primo caso sembra appunto mettere anche una distanza che c'è tra me e te donna, non è ancora giunta la mia ora, Cana, e sotto la croce sembra addirittura quasi crudele, duro, dai, un figlio che muore non dice donna, dice mamma, e poi noi italiani diciamo che mamma è l'ultima parola. Ecco sì, ma c'è da dire, e vengo alla domanda, che bisogna tenere presente chi è il figlio che muore. Non è un figlio qualunque, è il Messia che sta morendo. E chiamandola donna, la vuole associare intimamente al parto della nuova umanità. Dal fianco squarciato di Gesù uscirà sangue e acqua, simbolo appunto dei sacramenti della Chiesa, è come dall'Adamo dormiente è uscita Eva, la donna delle origini, perché Eva è il nome che le mette Adamo, ma in Genesi è Ish, Isha, uomo, donna. Quindi chiamandola donna è come se Gesù volesse fare un grande arco di collegamento con la Genesi. Sei tu la donna per eccellenza, sei tu la madre dei viventi che nascono dal mio costato e ti associo intimamente a questo parto. A Cana aveva detto non è ancora giunta l'ora, però poi aveva dato il vino, l'acqua trasformata in vino, dove il vino è il simbolo anche dello spirito che Gesù dona dall'alto della croce, rese lo spirito. Quindi è tutta una simbolica. Chiamandola donna si riferisce idealmente alla donna delle origini, che sì, la chiamiamo Eva, madre dei viventi, ma sono viventi morienti, mentre Maria è la donna, madre dei viventi che vivranno per sempre. Grazie Marco, spero che sei rimasto contento della spiegazione, ma volevo essere anche succinta per dare possibilità ad altre domande.
Sì, pronto?
Pronto, buonasera.
Pronto, buonasera, mi chiamo Caterina e chiamo dalla provincia di Roma. Ascolto.
Buonasera, Caterina. Sì.
Io volevo sapere questo. Quando Gesù dice sei tiepido, intende stimolare una conversione continua oppure parla di un momento di peccato? Questo volevo sapere.
Grazie Caterina, sei stata molto attenta perché ti riferisci appunto alla chiesa che ho menzionato nella prima parte della mia conversazione. Allora, e io stessa mi esprimevo la meraviglia perché una chiesa come quella di Sardi, alla quale Gesù fa una diagnosi terrificante, ti si crede vivo e invece sei morto, dunque una vitalità apparente, una situazione di morte in atto, e questa chiesa dà meno fastidio a Gesù, al risorto, della chiesa di Laodicea, siamo in Apocalisse 3,15, alla quale dichiara non sei né freddo né caldo e non ti posso tollerare, mi dai nausea, mi disgusti fino al vomito. A cosa si riferisce? Non direi al peccato, perché se per peccato pensiamo a un peccato grave, allora questo dobbiamo dire è morte, lo chiamiamo peccato mortale che porta alla morte. Paradossalmente però Gesù se la prende con cosa? Una situazione di tiepidezza, potremmo dire, appunto, non sei né caldo né freddo, non sai da niente, non sai proprio da niente. Fossi almeno caldo, le aggiunge, o fossi almeno freddo, saprei di che gusto sei, ma così non sai da niente. Allora a che cosa si riferisce? A quelle mezze misure, ma anche a questa indifferenza che sembra il grande male di adesso. Siamo come anestetizzati davanti ai grossi problemi, pensiamo al piccolo io, al nostro piccolo mondo, e ci sono problemi che Auschwitz non è solo di una volta, ce li continuiamo ad avere gli Auschwitz, ci sono cose terrificanti che qui non voglio nominare, menzionare, però dico quanta indifferenza di fronte alle situazioni atroci, drammatiche, che ci dovrebbero far vibrare, e invece non siamo né caldi né freddi. Ecco, questa indifferenza fa male al Signore. E credo che Papa Francesco, quando la scuote, che la indifferenza uccide forse più che la spada. Mi viene in mente un'espressione di Don Puglisi, fatto beato, che dice che non ha paura delle parole forti dei potenti, ha paura del silenzio degli onesti. Forse questo silenzio degli onesti potrebbe essere quel tiepido che dà fastidio, no? E che fa in questo senso paura, perché non sei né caldo né freddo e proprio non dai gusto a Dio. Quindi certamente il risorto vuole darci una bella scrollata, a dire: non aspettate di morire, non aspettate di essere appunto esausti e senza grazia. Pensate alla santità, pensate a diventare caldi, cioè pensate ad avere un tono, una caratteristica spirituale. Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Gaudete et Exultate, dice proprio come la santità e la santità ad alta tensione sia la nostra comune vocazione. Quindi coraggio, Caterina. C'è qualche altra domanda?
Chi sì, sta? Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, buonasera. Mi chiamo Anna, telefono dalla provincia di Bari.
Buonasera. Senta, Anna di Bari.
Buonasera. Sì. Le volevo chiedere, secondo lei, lei ha fatto una pregevole descrizione dell'Apocalisse, no? Secondo lei questi sono i tempi dell'Apocalisse, considerando che il 23 settembre 2017 si è presentata quello che è descritto nell'Apocalisse, ovvero la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e la Luna, che, i 12 pianeti sulla testa. Quindi a livello astronomico si è presentata questa situazione proprio al 23 settembre, con Giove dentro la Luna. Secondo lei, questi siamo entrati nei tempi dell'Apocalisse? È questo il tempo?
Grazie, grazie. Anna Di Bari.
Grazie, grazie.
Cara Anna, qui dicevo all'inizio anche che Apocalisse vuol dire rivelazione, non vuol dire fine del mondo. E in questo senso i tempi dell'Apocalisse sono sempre, è il tempo dell'Apocalisse, ma in che senso? Perché è il tempo appunto di non essere né caldi né freddi? No, è il tempo di convertirsi, è il tempo di rafforzare quello che c'è il bene, perché comunque passa presto, ecco vengo presto, dice il Signore. Quando è il tempo? Io non lo so. Anche Gesù, i primi cristiani, ha detto che non queste cose le sa il Padre. Prima dell'ascensione gli avevano detto: questo è il tempo in cui restaurerai il regno di Israele. E Gesù ha detto che non ci dobbiamo occupare di queste cose. Ma quando i primi cristiani aspettavano il ritorno del Signore, col ritorno del Signore la fine del mondo, perché ritornando la parusia passa la scena di questo mondo e ne viene un altro, beh, nelle lettere ai Tessalonicesi San Paolo dice appunto: noi che viviamo saremo portati sulle nuvole incontro al Signore che viene. Ma mi pare che San Paolo è morto, sono morti gli apostoli, sono morti generazioni di cristiani, e l'autore della seconda lettera di Pietro ha dovuto già affrontare questo problema dicendo a chi diceva se è sbagliato il Signore o noi, quando torna il Signore, tutta una frottola. Allora risponde l'autore che parla a nome di Pietro: 1000 anni agli occhi del Signore sono come un giorno solo e un giorno come 1000 anni. In altre parole, Dio ha metri di misura molto diversi dai nostri. Io non so quando sarà, se tu per i tempi dell'Apocalisse intendi i tempi della fine del mondo, interpretando Apocalisse appunto come la tragedia finale, allora io non so se sono questi tempi, non lo so, perché tante volte è parso che fosse la fine quando c'è stato il secondo millennio, allora 1000, non più 1000, verrà la fine del mondo. Una cosa sappiamo, che la vita è breve, che il tempo passa velocemente e che quindi abbiamo solo una vita, e che tutto quello che possiamo fare è apprezzare la vita che ci è data, e che questi, proprio perché sono i nostri, sono i tempi comunque più belli, perché sono i nostri. Rendiamoli allora degni del Signore, rendiamoli luminosi. Grazie Anna, e coraggio per rendere i tempi dell'Apocalisse, che sono questi, i tempi più belli.
Pronto?
Pronto.
Ah, buonasera suora Elena.
Ma mi dice come si chiama, è possibile saperlo?
Sì, mi chiamo Giorgia, chiamo dal Veneto.
Oh, sì. Allora ti conosco, o no? Ci conosciamo, sì. Giorgia?
No, io personalmente non la conosco.
No,
perché...
allora mi sto confondendo io con il cognome. Bene Giorgia, ma in Cristo ci conosciamo, e quindi lei mi dica pure quello che desidera.
Ecco, di fatto, come ha detto lei, noi abbiamo un tempo solo. Io praticamente tutti i minuti che sto vivendo li ricevo gratis del Signore, perché cioè, uno sente quando l'età, le malattie, sono tante, quando la finestra è vicina. E soffro perché il mio cuore non palpita, ma non solo da adesso, non palpita per il primo amore, cioè non brucio, non so quante volte chiedo allo Spirito Santo questo fuoco, ma niente. Allora, sono come la chiesa di Laodicea o sono come quell'altra che sono una morta che cammina?
Cara la mia Giorgia, allora già il fatto che tu mi ponga questa domanda, già il fatto che tu senta quello che senti, vuol dire che l'amore del primo tempo ce l'hai ancora e che non sei affatto né calda né fredda e neppure morente nello spirito, perché altrimenti chi si trova nella situazione di essere né caldo né freddo, proprio questo lo caratterizza, che non si pone le domande, non gliene frega niente, scusa la parola, e quindi non si sarebbe interessato, è Gesù che lo scuote a dirgli coraggio. Tu sai che cosa ci può essere, che andando avanti con gli età, perché lo sperimento anch'io, pare di non amare più Gesù come una volta, perché? Perché magari nella giovinezza c'era anche una sorta di entusiasmo psicologico, di un sentire, che andando avanti anche con l'età cala, svanisce, ma credo che questo sia anche un po' nel matrimonio, non per questo ci si vuole meno bene. Io ho visto delle persone innamoratissime all'inizio, poi l'innamoramento a un certo punto cambia forma, ma si continua a volersi bene e poi magari diventano al 50° di matrimonio o anche più avanti, mano nella mano, vuol dire che questo amore del primo tempo è rimasto e questo pare anche a me di poter dire a te, Giorgia, cioè tu lo ami il Signore, da come ti sei espressa posso dirti tranquilla, tu ami il Signore. Forse non lo senti più psicologicamente. Non confondiamo la gioia che è dono dello spirito con la gioia psicologica, con uno stato d'animo che può esserci e non esserci. Posso essere nella tristezza, ma non per questo a perdere la serenità profonda dello spirito. Io credo che tu devi avere questa fiducia nel Signore, perché l'inquietudine che ti ha messo dentro è già segno del fuoco che tu vuoi avere sempre più, perché mi hai detto che non fai altro che pregare lo Spirito Santo, dunque continua a farlo, ma anche con questa fiducia che se la gradissi ti viene proprio dal mio incoraggiarti, perché l'ho sentito da come ti sei espressa, tu lo ami il Signore, continua a pregare lo Spirito Santo ma con pace. Grazie Giorgia, grazie tante.
Sì, pronto?
Pronto.
Buonasera sorellina.
Buonasera.
Grazie per tutte le gentili spiegazioni date da lei, che è una persona molto gentile. Che
e
mi hanno anche fatto capire, le dico il mio primo nome, Maria Luisa.
Sì. Maria Luisa.
Da
sì.
Roma, le telefono da Roma.
Sì, sì, grazie Maria
ecco.
Luisa, non volevo essere curiosa.
No, scusi, sono io perché mi mettono un po' di fretta e voglio lasciare ecco. Spazio anche altri.
Ah, no. Allora,
e allora non riesco male a comportarmi
lenti.
Bene.
Certo.
Ecco, io sono rimasta all'introduzione. Quando
sì.
Giovanni o chi per esso dice che Gesù Cristo, che sia benedetto nei secoli eterni, ti ha liberato dal peccato, cosa intendeva dire? Ecco, esattamente, parlava per se stesso, per noi che crediamo in Lui, per quelli
tutti.
Che riescono a liberarsi dal peccato grazie
allora,
al fatto di seguire Gesù Cristo. Ecco, scusi, mi dica lei, ecco, io solo questo voglio sapere.
Vabbè, mica è poco Maria Luisa, questa è una domanda proprio da 100 e più dollari. Allora, la frase è molto forte e non va ridotta a livello morale, è come quando nella consacrazione il sacerdote dice questo è il mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Per tutti, lo sappiano o no.
E l'autore dell'Apocalisse lo dice con parole stupende: a colui che ci ama. Chi è Gesù per questo autore? Colui che ci ama. Ci ama, non dice a colui che mi ama. Ci ama, ama te, ama me, ama tutti, perché è morto per tutti. Che poi alcuni lo imprechino, che alcuni lo bestemmino, era anche sotto la croce, ma Gesù ha dato la vita anche per quelli che lo insultavano sotto la croce. Ha dato la vita per il ladrone buono che gli chiede ricordati di me, ma anche per quello che lo insultava. Gesù è veramente morto per tutti. La salvezza è universale. E letteralmente il verbo è ci ha liberati dai nostri peccati, ma il verbo in greco è l'io, li ha come sciolti, come neve al sole, perciò non ci sono. Non ci sono. E facciamo fatica perché per noi è molto difficile credere all'amore di Dio, ma dobbiamo crederci. Una volta un sacerdote mi ha detto: sai qual è il primo peccato? Pensare male di Dio. Tu, Elena, pensi male di Dio se non credi a quello che dice anche agli altri. Devi pensare che Dio è così grande nella misericordia, che ha dato il suo figlio, Dio ha tanto amato il mondo, non dice i cristiani, non dice gli ebrei, il mondo, cioè tutti, da dare il suo figlio, perché chiunque crede abbia la vita eterna. Ma lasciamo a Dio poi, perché il giudizio sarà: avevo fame e mi hai dato da mangiare. Ma quando ti ho dato da mangiare che non sapevo neanche che eri tu? Non chiedi di che confessione sei, ma chi è lui che si riconosce nel povero che tu hai assistito. Dunque, bellissima domanda, e questo liberati dai peccati vuol dire che ci rimette nella condizione piena di figliolanza. Quello che i progenitori hanno distrutto, quello che siamo capaci di fare noi di distruzione, Gesù lo restaura, lo rigenera, anzi crea ancora meglio di prima. Per questo, ma non dimentichiamo, a morire è un Dio. E se è morto Dio per me, ed è morto Dio per tutti, non so se abbiamo ancora motivo di dubitare. Nessuno può riscattare se stesso, ma mi ha riscattato un Dio a prezzo del suo sangue. Grazie, io credo che ormai sia giunta l'ora, vero?
E allora domani è la festa, anzi siamo entrati nella festa della Santa Trinità, e io penso che possiamo concludere facendoci gli auguri più cari di vivere in pienezza questa festa, possiamo concludere con un bel gloria, ma prima vi faccio anche gli auguri di buona estate, e lo dico anche a voi amici che io il mese di giugno non potrò tenere la trasmissione perché sarò in Israele ad accompagnare un gruppo e mi sarebbe molto difficile. Ci ritroveremo allora, Dio piacendo, nel mese di luglio, e buona festa della Santa Trinità, diciamo insieme un gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e nei secoli eterni. Amen. Buona domenica, buona festa e buona estate.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.